Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robby Jeans. Capitolo 15.
Mom and look at sis coming in doing that double twist.
Lord, Lord, got them brown fairy blues.
Come here, Mom, and look at Kate coming in home in that Cadillac 8.
Lord, Lord, got them brown fairy blues. Gambling
down Newport. Pochi minuti dopo, Tom era nell'acqua bassa della secca e guadava verso la riva dell'Illinois. Prima che l'acqua gli arrivasse alla vita, era già a metà strada. Adesso la corrente non gli avrebbe più permesso di camminare a guado e quindi si mise a nuotare con fare sicuro. Nuotava in diagonale controcorrente, eppure venne spinto a valle più in fretta di quanto si aspettasse. Comunque alla fine raggiunse la riva. Si lasciò trasportare dalla corrente finché trovò un punto basso e si spinse fuori. Si mise la mano sulla tasca della giacca. Trovò il pezzo di corteccia a salvo e poi prese per i boschi seguendo la riva coi vestiti gocciolanti. Poco prima delle 10 sbucò in uno spiazzo davanti al paese e vide il traghetto fermo all'ombra degli alberi e dell'alto argine. Tutto taceva sotto le stelle lucenti. Strisciò giù dall'argine, guardando a tutt'occhi, scivolò in acqua, fece 3 o 4 bracciate a nuoto e si arrampicò sulla barca che faceva da scialuppa a poppa del battello. Si distese sotto il sedile del rematore e aspettò, ansimando. Poco dopo, la campana crepata rintoccò e una voce dette l'ordine di mollare. 1 o 2 minuti dopo, la prua della barca si sollevava sull'onda del traghetto. E il viaggio era cominciato. Tom si sentì felice nel suo successo, perché sapeva che era l'ultima corsa della sera per il battello. Alla fine di 14 o 15 lunghi minuti, le ruote si fermarono e Tom scivolò fuori bordo e nuotò fino a riva nell'ombra, toccando terra a 50 metri a valle, lontano dal pericolo di possibili ritardatari. Volò per le stradine deserte e in breve si trovò davanti alla recinzione sul retro di sua zia. La scavalcò, si avvicinò all'annesso e guardò dentro alla finestra del salotto, perché una luce era accesa. C'erano la zia Polly, Sid, Mary e la madre di Joe Harper, sedute in gruppo a parlare. Erano accanto al letto, e il letto stava tra loro e la porta. Tom andò alla porta e incominciò a sollevare delicatamente il chiavistello. Poi spinse dolcemente e la porta cedette uno spiraglio. Continuò a spingere con cautela, tremando ogni volta che cigolava, finché non giudicò di potercisi infilare i ginocchioni. Allora ci mise dentro la testa e incominciò con prudenza.
«Che cos'è che fa soffiare così la candela?» disse zia Polly.
Tom si affrettò.
«Dai, quella porta è aperta, credo. Ma sì che è aperta. Adesso non c'è più fine alle stranezze. Va là e chiudila, Sid!»
Tom sparì sotto il letto giusto in tempo. Rimase disteso a rifiatare per un po' e poi strisciò dove poteva quasi toccare il piede di sua zia.
«Ma come stavo dicendo», disse zia Polly, «non era cattivo lui, per così dire, solo una birba, solo un po' volubile e sventato, sapete. Non era più responsabile di un puledro. Lui non voleva mai fare niente di male ed era il ragazzino più generoso che fosse mai esistito».
E si mise a piangere.
«Era proprio lo stesso col mio Joe, sempre pieno delle sue diavolerie. e pronto a fare qualunque mascalzonata, ma era proprio altruista e gentile come solo lui. E Dio mi perdoni, pensare che l'ho frustato per aver preso quella panna, senza ricordarmi una sola volta che l'avevo buttata io perché era acida, e non vederlo mai più in questo mondo, mai, 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 povero ragazzino maltrattato.
E la signora Harper singhiozzò come se le si stesse spezzando il cuore.
«Spero che Tom si trovi meglio dove è adesso», disse Sid. «Ma se fosse stato migliore in un certo modo...»
«Sid!»
Tom avvertì la fiammata negli occhi della vecchia signora, anche se non poteva vederla.
«Non una parola contro il mio Tom, adesso che se n'è andato! Dio si prenderà cura di lui! Tu non fartene mai un problema, sir!» «Oh, Miss Harper, non so come rassegnarmi alla sua perdita! Non so come rassegnarmi! Era un tale conforto per me, anche se un tormento per il mio vecchio cuore, il più delle volte!
Il Signore dà e il Signore prende, sia benedetto il nome del Signore! Ma è così difficile, oh, è così difficile! Solo sabato scorso il mio Joe mi ha esploso un petardo sotto il naso e io l'ho steso a gambe all'aria. Poco sapevo allora quanto presto. Oh, se dovesse succedere di nuovo, lo abbraccerei e lo benedirei per questo!»
«Sì, capisco bene come vi sentite, Mrs. Harper. Capisco perfettamente come vi sentite. Non più tardi di ieri pomeriggio il mio Tom ha riempito il gatto di painkiller e io credevo che la creatura mi buttasse giù la casa. E Dio mi perdoni, ho colpito Tom con il ditale in testa, povero ragazzo morto. Ma ormai è lontano da tutti i suoi dolori. E le ultime parole che gli ho sentito dire erano per accusare.»
Ma questo ricordo fu troppo per la vecchia signora, che crollò completamente. Tom stesso si era messo a tirare su col naso, più commiserando se stesso che qualcun altro. Sentiva Mary che piangeva e che di tanto in tanto aggiungeva una buona parola su di lui. Cominciò ad avere di sé un'opinione più elevata che mai in passato. Tuttavia era commosso abbastanza dallo strazio di sua zia da desiderare di saltar fuori da sotto il letto e sopraffarla dalla gioia. E tra l'altro la meraviglia teatrale della cosa sollecitava fortemente la sua natura. Ma lui resistette e rimase immobile. Continuò ad ascoltare e riuscì a capire a spizzichi e bocconi che dapprima si era creduto che i ragazzini fossero affogati mentre nuotavano. Poi era scomparsa la piccola zattera. Dopo, certi ragazzi avevano detto che i giovani dispersi avevano promesso che presto il paese avrebbe sentito qualcosa. I più svegli avevano messo insieme le due cose e deciso che i ragazzi se n'erano andati su quella zattera e che presto sarebbero riapparsi nel primo villaggio più a valle. Ma verso mezzogiorno la zattera era stata trovata, arenata sulla sponda del Missouri, 5 o 6 miglia a valle del villaggio. E allora le speranze erano svanite. Dovevano essere annegati. Oppure la fame li avrebbe spinti a casa al far della notte, se non prima. Si pensava che la ricerca dei corpi fosse stato uno sforzo infruttuoso soltanto perché dovevano essere annegati nel mezzo del fiume, visto che i ragazzi, che erano buoni nuotatori, diversamente avrebbero raggiunto la riva. Questo era successo mercoledì sera. Se i corpi fossero mancati fino a domenica, ogni speranza sarebbe stata persa e i funerali sarebbero stati celebrati quella mattina. Tom rabbrividì. La signora Harper singhiozzò la buonanotte e si voltò per andarsene. Poi, con reciproco impulso, le due donne in lutto si gettarono l'una nelle braccia dell'altra e fecero un bel pianto consolatorio e infine si separarono. Zia Polly fu molto più tenera del solito nella sua buonanotte a Sid e a Mary. Sid tirò un po' su con il naso e Mary se ne andò piangendo con tutto il cuore. La zia Polly si inginocchiò e pregò per Tom in un modo così commovente, così implorante e con un amore così smisurato nelle sue parole e nella sua vecchia voce tremante, che lui era di nuovo immerso nelle lacrime molto prima che avesse finito. Dovette restarsene immobile per un pezzo dopo che fu andata a letto, perché continuava di tanto in tanto ad emettere esclamazioni di dolore e a girarsi e rigirarsi agitata. Ma alla fine fu immobile, solamente lamentandosi un po' nel sonno. Allora il ragazzo uscì furtivo, si alzò un po' alla volta accanto al letto, schermò la candela con la mano e si mise a guardarla. Il suo cuore era pieno di compassione per lei. Tirò fuori il suo papiro di sicomoro e lo sistemò accanto alla candela. Ma gli venne in mente qualcosa e si fermò a pensare. Il suo volto si illuminò con una brillante soluzione al suo pensiero. Mise in fretta la corteccia nella tasca, poi si chinò e baciò le labbra appassite e uscì subito piano piano, chiudendosi la porta alle spalle. Rifece la strada indietro fino al molo del ferry. Non trovò nessuno in giro e salì con decisione sul battello, perché sapeva che non aveva sorveglianza se non per un guardiano che arrivava e dormiva sempre come un'immagine scolpita. Slegò la barca a poppa, ci scivolò dentro e presto remava con cautela controcorrente. Quando si fu spinto un miglio a monte del paese, incominciò a attraversare in diagonale, remando con tutta la sua forza. Approdò preciso sull'altra sponda, perché questo era un lavoretto che gli era familiare. Fu tentato di tenersi la barca, dicendosi che poteva essere considerata una nave e quindi una preda legittima per un pirata. Ma sapeva che sarebbe stata cercata dappertutto e che la cosa si sarebbe potuta concludere con rivelazioni. Allora scese a terra e si addentrò nei boschi. Si sedette e riposò a lungo, torturandosi nel frattempo per restare sveglio, e poi cominciò faticosamente l'ultima tappa del tragitto. La notte era finita da un pezzo, era pieno giorno, quando si venne più o meno a trovare di fronte al banco di sabbia dell'isola. Riposò ancora finché il sole non era alto e inondava di luce il grande fiume col suo splendore, e poi si tuffò nella corrente. Poco dopo si fermò gocciolante al varco dell'accampamento e sentì Joe che diceva:
«No, Tom è giusto, Huck, e ritorna. Lui non è un disertore. Lo sa che è vergogna per un pirata, e Tom è troppo orgoglioso per questo tipo di cose. Avrà un'idea o un'altra, chissà quale».
«Beh, le cose sono nostre comunque, no?»
«Quasi, ma non ancora, Huck. Il messaggio dice sono nostre se non sta qua per la colazione». «Come infatti ci sta!» esclamò Tom, con un bel effetto teatrale, entrando trionfalmente nell'accampamento. Poco dopo fu preparata una sontuosa colazione di pancetta e pesce, e mentre i ragazzi si misero a lavorarci sopra di mascelle, Tom raccontò e abbellì le sue avventure. Quando la storia finì, erano una presuntuosa e spaccona compagnia di eroi. Poi Tom si nascose in un angoletto ombreggiato per dormire fino a mezzogiorno e gli altri pirati si prepararono a pescare e ad esplorare.
Ain't no use me working so hard, I got a woman in a rich folks yard. Lord, Lord, I got them brown fairy blues. When a killed chicken sends me the head, thinks I'm working, I'm laying up in bed. Lord, Lord, I got them brown fairy blues.
Capitolo 16. Dopo pranzo, tutta la banda andò a caccia di uova di tartaruga sulla spiaggia. Andavano in giro conficcando bastoni nella sabbia e quando scoprivano un punto soffice, si mettevano sulle ginocchia e scavavano con le mani. Erano delle cose bianche perfettamente rotonde, di un nulla più piccole di una noce. Quella sera fecero un banchetto epico con uova fritte e poi venerdì mattina un altro. Dopo colazione andarono urlando e saltando sulla spiaggia e si inseguirono tutto intorno, sparpagliando i vestiti mentre correvano finché furono nudi e continuarono a giocare alla guerra nell'acqua bassa, parecchio in là sulla barena, contro la forte corrente che ogni tanto gli faceva perdere l'appoggio sulle gambe e accresceva tantissimo il divertimento. E a volte si piegavano in gruppo e si spruzzavano l'acqua in faccia coi palmi delle mani, avvicinandosi un po' alla volta l'uno all'altro con le facce girate per evitare di bere l'acqua degli spruzzi, e finalmente aggrappandosi e lottando finché il più forte non affondava il suo vicino. E poi si immergevano tutti in un intrico di gambe e di braccia bianche e riemergevano sbuffando, sputacchiando, ridendo e annaspando per l'aria allo stesso tempo. Quando erano esausti per bene, correvano fuori e si stendevano sulla sabbia calda e asciutta. Restavano là sdraiati e ci si ricoprivano. E ogni tanto si rituffavano in acqua e ripetevano la stessa performance ancora una volta. Al fine gli saltò alla mente che la loro pelle nuda somigliava molto alle calze maglie color carne. Così tracciarono un cerchio sulla sabbia e fecero un circo, con dentro tre clown, perché nessuno avrebbe ceduto al compagno quel ruolo prestigioso. Poi presero le biglie e giocarono a nocche, a fuori pista e a tieni tutto. Nota del traduttore: Winner keeps, loser weeps. Chi vince tiene, chi perde piange. Finché quel passatempo diventò noioso. Allora Joe e Huck fecero un altro bagno, ma Tom non si avventurò, perché si era accorto che togliendosi i calzoni si era sfilato dalla caviglia il suo nastro di sonagli di crotalo e si chiedeva come avesse fatto a non farsi venire i crampi per tanto tempo senza la protezione di quel misterioso amuleto. Non si arrischiò più finché non l'ebbe trovato e a quel punto gli altri ragazzi erano stanchi e pronti per riposarsi. Un po' alla volta si isolarono, sprofondarono nel magone e si misero a guardare attraverso il gran fiume, con aria di nostalgia, verso il villaggio che sonnecchiava sotto al sole. Tom si sorprese a scrivere Becky sulla sabbia con l'alluce. Lo cancellò e si arrabbiò con se stesso per la sua debolezza. Ma tuttavia lo riscrisse, non poteva farne a meno. Lo cancellò ancora una volta e poi si tolse dalla tentazione, facendo radunare gli altri ragazzi e unendosi a loro. Ma l'umore di Joe era quasi irrimediabilmente defunto. La sua nostalgia di casa era così grande che ne poteva sopportare a malapena la sofferenza. Le lacrime erano molto vicine dal venire a galla. Anche Huck era malinconico. Tom era giù di morale, ma faceva di tutto per non mostrarlo. Aveva un segreto che non era ancora pronto a rivelare, ma se questa depressione ribelle non fosse stata presto vinta, avrebbe dovuto tirarlo fuori. Disse, dando sfoggio di grande allegria, «Ragazzi, scommetto che già ci sono stati pirati su quest'isola. La esploriamo di nuovo. Hanno nascosto tesori qui da qualche parte. Che ve ne pare se troviamo una cassa marcia piena d'oro e d'argento, eh?» Ma la cosa suscitò solo un debole entusiasmo, che svanì senza risposta. Tom buttò là un altro paio di seducenti proposte, ma fallirono anche quelle. Era un'impresa scoraggiante. Joe sedeva, smuovendo la sabbia con un pezzo di legno e aveva un'aria molto cupa. Alla fine disse: «Dai, ragazzi, lasciamo perdere. Voglio andare a casa. È così triste!» «Eh, no, Joe, tra un po' ti senti meglio», disse Tom.
Pensa solo a tutta la pesca che ci sta qui. A me non mi importa di pescare, io voglio andare a casa. Ma Joe, non ci sono posti come questo per fare il bagno. Non mi piace fare il bagno. Poi alla fine a me mi sembra che manco mi piace se non c'è nessuno che mi dice che non posso. Io me ne vado a casa. Oh cavolo, baby, vuoi vedere tua madre, mi sa? Sì, io voglio vedere mia madre. E anche tu la volevi vedere se ce n'avevi una. E non sono più baby di te. E Joe tirò un po' su col naso. Bene, lasciamo tornare a casa da sua madre il bebè piagnone. Huck? Poverino, vuole vedere sua madre. A te piace qui, no, Huck? Noi restiamo, no?
Huck disse sì, senza metterci entusiasmo.
Io non ti parlo più finché campo, disse Joe, alzandosi. Ecco! E si allontanò imbronciato e incominciò a vestirsi. E chi se ne importa, disse Tom. Non te lo chiede nessuno. Vattene a casa, va! A farti ridere dietro. Bel pirata sei. Huck e io non siamo bebè piagnoni. Noi restiamo, no, Huck? Lascialo andare se vuole. Mi sa che possiamo farcela senza di lui, magari.
Tuttavia Tom era a disagio ed era allarmato alla vista di Joe che continuava a vestirsi col muso lungo. E poi era scoraggiante vedere Huck seguire i preparativi di Joe con un'espressione di desiderio, rimanendo in un silenzio che non prometteva niente di buono. Poco dopo, senza una parola di saluto, Joe incominciò a guadare verso la sponda dell'Illinois. Il cuore di Tom incominciò ad affondare. Lanciò un'occhiata a Huck. Huck non riuscì a sostenerla e abbassò lo sguardo. Poi disse:
«Anch'io me ne voglio andare, Tom. Comunque la cosa stava già diventando triste e ora si fa pure peggio. Andiamocene anche noi, Tom».
«Io no. Voi potete andarvene tutti se volete. Io voglio restare».
«Tom, è meglio se me ne vado».
«Bene, vattene. E chi ti trattiene?»
Huck incominciò a raccattare i suoi vestiti sparpagliati.
Disse: «Tom, voglio che vieni anche tu. Pensaci un po'. Ti aspettiamo quando arriviamo sulla riva».
«Beh, vi toccherà aspettare maledettamente a lungo. Questo è tutto».
Huck cominciò ad andarsene tristemente e Tom restò là, seguendo con lo sguardo e col cuore stretto dal gran desiderio di cedere dal suo orgoglio e di andarsene anche lui. Sperava che i ragazzi si fermassero, ma loro continuavano a camminare lentamente. Improvvisamente Tom si accorse che tutto era diventato solitario e silenzioso. Fece un'ultima lotta col suo orgoglio e poi si catapultò dietro ai suoi compagni urlando: «Aspettate, aspettate! Vi voglio dire una cosa!» Quelli si fermarono subito e si voltarono. Quando li ebbe raggiunti sul posto, incominciò a svelare il suo segreto. E loro lo ascoltarono imbronciati fin quando non videro finalmente il punto del quale stava parlando. E allora tirarono fuori un urlo di guerra di approvazione e dissero che era splendido e dissero che se gliel'avesse detto da subito non sarebbero andati via. Lui offrì una scusa plausibile, ma il vero motivo era stato il timore che nemmeno il segreto li avrebbe trattenuti con lui molto a lungo, e così aveva pensato di tenerlo di riserva come ultimo argomento di seduzione. I ragazzi tornarono indietro allegramente e ripresero i loro giochi con entusiasmo, chiacchierando tutto il tempo dello stupendo piano di Tom e ammirandone la genialità. Dopo una cena prelibata di uova e di pesce, Tom disse che ora voleva imparare a fumare. Joe fu attratto dall'idea e disse che anche a lui sarebbe piaciuto provare. Così Huck fece le pipe e le riempì. Questi novizi non avevano mai fumato niente prima, se non sigari fatti con foglie di vite, e questi mordevano la lingua e non erano considerati roba da uomini in ogni caso.
Allora si distesero sui gomiti e incominciarono ad aspirare con prudenza e con poca fiducia. Il fumo aveva un sapore sgradevole e gli venne qualche piccolo conato di vomito. Ma Tom disse: «Dai, è così facile! Se avevo saputo prima che era tutto qui, me l'imparavo prima!» «Pure io!» disse Joe. «Proprio non è niente!» «Ho guardato tante volte gente che fumava e ho pensato, beh, pure io voglio!» «Ma non ho mai pensato che ci riuscivo!» disse Tom. «È sempre così, no, Huck? Mi hai sentito parlare così, no, Huck? Dillo tu, Huck, se non è vero!»
«Sì, un sacco di volte!» disse Huck.
«Beh, pure io!» disse Tom. «Centinaia di volte! Una volta vicino al mattatoio, non ti ricordi, Huck? Quando l'ho detto c'era Bob Tanner e Johnny Miller e Jeff Thatcher. Non ti ricordi, Huck, quando l'ho detto?»
«Sì, è così!» disse Huck. «Era il giorno dopo che ho perso una biglia bianca. No, era il giorno prima!»
«Ecco, ve lo dicevo!» disse Tom. Huck se lo ricorda. «Credo che potrei fumare questa pipa tutto il giorno!» disse Joe. «Non sto male!»
«Manco io!» disse Tom. «Potrei fumarla tutto il giorno! Ma scommetto che Jeff Thatcher no!»
«Jeff Thatcher, dai! Andrebbe a gamba all'aria solo dopo due tirate! Fatelo provare una volta, poi lo vede lui!» «Ci scommetto! E Johnny Miller! Vorrei proprio vedere Johnny Miller provarci una volta!»
«E io no!» disse Joe. «Dai, ci scommetto che Johnny Miller non ce la farebbe mai! Basta un piccolo tiro ed è sistemato!»
«Proprio così, Joe, di! Vorrei proprio che ora ci vedevano i ragazzi!»
«Pure io!»
«Sentite, ragazzi, non dite niente di sta cosa! E qualche volta, quando ci stanno intorno, io me ne esco fuori e dico: «Ehi, Joe, ce l'hai una pipa? C'ho voglia di una fumata!» E tu dici, tipo indifferente, come se non era successo niente: «Sì, c'ho la mia vecchia pipa e un'altra, ma il mio tabacco non è molto buono». E io dico: «Ah, non importa, basta che è abbastanza forte». E allora tu te ne esci con le pipe e noi le accendiamo tutti calmi e poi vediamo come ci guardano. Accidenti, sarà proprio grande, Tom. Magari succedeva adesso. Eppure io. E quando gli raccontiamo che ce lo siamo imparato quando eravamo in giro a fare i pirati, non gli dispiacerà che non c'erano anche loro? Credo proprio, ci scommetto!» Così procedeva la conversazione. Ma presto incominciò a languire un pochino e a farsi sconnessa. I silenzi si allungarono. Gli sputi aumentarono straordinariamente. Ogni poro nelle guance dei ragazzi divenne una fontana che zampillava. Non facevano in tempo a svuotare le cantine sotto la lingua abbastanza in fretta per impedire un'inondazione. C'erano piccoli straripamenti nella gola che non riuscivano ad evitare, e ogni volta seguivano improvvisi conati. Ora entrambi i ragazzi apparivano molto pallidi e miseri. La pipa di Joe cadde dalle sue dita indebolite. Quella di Tom seguì. Tutte e due le fontane andavano furiosamente ed entrambe le pompe aspiravano a tutta. Joe disse debolmente: «Ho perso il coltello. Mi sa che è meglio che vado a trovarlo». Tom disse, con le labbra che tremavano e la parlata esitante: «Ti aiuto io. Tu va da quella parte e io lo cerco dalle parti della sorgente. No, Huck, non serve che vieni. Lo possiamo trovare». Così Huck si rimise a sedere e attese un'ora. Poi si sentì un po' solo e andò a cercare i suoi compagni. Erano parecchio distanti l'uno dall'altro nel bosco, tutti e due molto pallidi, tutti e due profondamente addormentati. Ma qualche cosa gli disse che se mai avessero avuto qualche problema, se ne erano liberati. Quella sera, a cena, non avevano molta voglia di parlare. Avevano un'aria dimessa, e quando Huck preparò la sua pipa dopo il pasto e si mise a preparare le loro, dissero di no, che non si sentivano molto bene, che dovevano avere qualche problema con qualcosa mangiato a cena. Verso mezzanotte Joe si svegliò e chiamò i ragazzini. C'era un'oppressività incombente nell'aria che sembrava presagire qualcosa. I ragazzi si raggrupparono stringendosi l'uno all'altro e cercarono la compagnia amica del fuoco, sebbene la calura mortale dell'aria immobile fosse soffocante. Sedettero fermi, concentrati e in attesa. Il silenzio grave continuò. Oltre la luce del fuoco, ogni cosa era inghiottita dal nero delle tenebre. Poco dopo venne un bagliore tremante che mostrò indistintamente il fogliame per un momento e poi svanì. Poco dopo ne venne un altro, un po' più forte, poi un altro. Poi venne un lieve mugugno sospirando tra i rami della foresta e i ragazzi avvertirono un alito fuggente sulle guance e rabbrividirono al pensiero che fosse passato lo spirito della notte. Ci fu una pausa. Poi un lampo spettrale trasformò la notte in giorno e mostrò ogni piccolo filo d'erba che gli cresceva intorno ai piedi, separato e distinto. E mostrò anche tre facce pallide e impaurite. Un profondo rombo di tuono rotolò giù dai cieli e si perse in cupi boati in lontananza. Una folata d'aria gelida passò, facendo agitare tutte le foglie e spargendo la cenere come fiocchi di neve intorno al fuoco. Un altro violento bagliore illuminò la foresta e seguì subito uno schianto che sembrò squarciare le cime degli alberi proprio sopra la testa dei ragazzi. Si abbracciarono tra loro terrorizzati nel buio fitto che seguì. Qualche grossa goccia di pioggia cadde, picchiettando sulle foglie. «Svelti, ragazzi, andate alla tenda!» esclamò Tom. Scattarono, incespicandosi nel buio sulle radici e tra i rampicanti, precipitandosi in tutte le direzioni. Una raffica furiosa ruggì tra gli alberi, facendo cantare ogni cosa al suo passaggio. Lampi accecanti vennero uno dopo l'altro e boati dopo boati assordanti di tuono. E poi venne un diluvio e l'uragano che montava lo spediva giù a terra a secchiate. I ragazzi si chiamavano fra loro, ma il vento che ruggiva e i boati dei tuoni coprivano completamente le loro voci. Comunque, alla fine, arrivando alla spicciolata, trovarono rifugio sotto la tenda, freddi, spaventati e gocciolanti d'acqua. Ma essere in compagnia nella disgrazia sembrava qualcosa di cui essere riconoscenti. Non sarebbero riusciti a parlare, per quanto sbatteva violentemente la vecchia vela, anche se gli altri rumori glielo avessero permesso. La tempesta crebbe sempre più di intensità, e poco dopo la vela si liberò dai suoi legacci e volò via, sulle ali delle raffiche di vento. I ragazzi si presero per le mani e scapparono, con molti ruzzoloni e lividi, al riparo di una grossa quercia che cresceva sulla riva del fiume. Oramai la battaglia era al suo massimo. Sotto lo scoppio incessante dei fulmini che fiammeggiavano nei cieli, tutto quanto sotto si distingueva nitido e senza ombre. Gli alberi incurvati, il fiume ricoperto di onde, il getto degli spruzzi di schiuma, i profili offuscati delle alte scarpate sull'altra riva, intravisti tra i banchi di nuvole in movimento e il velo obliquo della pioggia. Ogni tanto qualche albero gigante si arrendeva e cadeva fracassandosi tra la vegetazione più giovane. E gli infaticabili scoppi dei tuoni adesso venivano con assordanti deflagrazioni esplosive, forti e nette,
e indicibilmente terrorizzanti. La tempesta culminò con uno sforzo ineguagliabile che sembrò poter fare a pezzi l'isola, bruciarla, affondarla fino alle cime degli alberi, spazzarla via e assordarvi ogni creatura, tutto in un solo preciso momento. Era una notte terribile da stare all'aperto per dei ragazzi senza un tetto. Ma alla fine la battaglia si concluse e le forze si ritirarono con minacce e rombi via via più deboli e la pace riprese il suo potere. I ragazzi ritornarono al campo un bel po' spaventati, ma scoprirono che c'era ancora qualcosa per cui essere grati, perché il grande sicomoro, il riparo dei loro letti, adesso era una rovina, colpito dai fulmini, e loro non erano sotto quando c'era stata la catastrofe. Tutto nel campo era inzuppato, anche il fuoco, perché erano ragazzi imprevidenti, come quelli della loro età, e non si erano premuniti contro la pioggia. C'era motivo di disperarsi, perché erano inzuppati e infreddoliti. Si lamentarono apertamente della situazione. Ma presto si accorsero che il fuoco aveva eroso la parte inferiore del grosso tronco contro di cui era stato acceso, dove si incurvava verso l'alto e si staccava da terra, fino a un punto tale che un palmo più o meno ne era sfuggito all'acqua. E così lavorarono pazientemente, fino a che, con rametti e cortecce raccolti sotto la parte dei tronchi riparati, convinsero il fuoco a bruciare di nuovo. Poi accatastarono grossi rami secchi fino a ottenere una fornace strepitante. E furono di nuovo allegri. Asciugarono il prosciutto cotto e banchettarono, e dopo si sedettero accanto al fuoco e ampliarono e celebrarono la loro avventura di mezzanotte fino al mattino, perché tutto intorno non c'era un angolino asciutto per dormirci sopra. Quando il sole incominciò ad illuminarli, i ragazzi furono presi dalla sonnolenza. Andarono sulla spiaggia e si sdraiarono per dormire. Cominciarono a scottarsi e si misero stancamente a preparare la colazione. Dopo il pasto si sentivano arrugginiti e indolenziti, e di nuovo gli mancava un po' casa. Tom ne vide i segni, e si mise a rallegrare i pirati meglio che poté. Ma non gli importava nulla delle biglie, o del circo, o delle nuotate, o di nient'altro. Ricordò loro il grandioso segreto e accese un raggio d'allegria. Finché durò, riuscì ad interessarli a un nuovo progetto. Consisteva nel lasciar perdere di fare i pirati, per un po', e tanto per cambiare, di diventare indiani. L'idea li attrasse, perciò non passò molto prima che fossero nudi e pieni di strisce di fango nero dalla testa ai piedi, come tante zebre, tutti capi naturalmente. E poi se ne andarono a tutta birra nel bosco per attaccare un insediamento inglese. Poco dopo si divisero in tre tribù ostili e si gettarono l'uno contro l'altro in imboscate con terrificanti gridi di guerra. E si uccisero e scotennarono a migliaia. Fu una giornata di sangue. Di conseguenza fu una giornata estremamente soddisfacente. Si radunarono al campo verso l'ora di pranzo, affamati e contenti. Ma ora nasceva una difficoltà.
Gli indiani ostili non potevano spezzare insieme il pane dell'ospitalità senza prima fare la pace. E questo era semplicemente impossibile senza fumare la pipa della pace. Non esistevano altre procedure di cui avessero mai sentito parlare. Due dei selvaggi quasi quasi desiderarono di essere rimasti pirati. Comunque un altro sistema non c'era. Così, ostentando tutta l'allegria di cui fossero capaci, chiesero la pipa e si fecero la loro tirata durante il giro nelle forme dovute. E guardate un po'. Furono contenti di essere diventati selvaggi perché avevano guadagnato qualcosa. Avevano scoperto che adesso potevano fumare un poco senza dover andare a cercare un coltello perso. Non gli venne una nausea da stare veramente male. Certamente non era il caso di sprecare questa grande opportunità per mancanza d'impegno. No, dopo cena si esercitarono prudentemente con discreto successo. E così trascorsero una serata di festa. Erano più orgogliosi e più contenti della loro nuova conquista di quanto lo sarebbero stati scotennando e scorticando le sei nazioni. Li lasceremo a fumare e a chiacchierare e a vantarsi, visto che per ora con loro non abbiamo altro da fare.